Ben ritrovati, eccoci. Se non la smetti, ti mando dal preside, professoressa Maria Rosa Salmazzo. Ben ritrovata settimanalmente su Radio Più.
Buongiorno a te e anche e soprattutto buongiorno agli ascoltatori, ammesso che ce ne siano, ma spero di sì. Di cosa parliamo oggi?
Del freddo che sicuramente è arrivato, ha sentito?
Neanche più di tanto, perché un pochino sì, ma sarebbe anche ora, tra l'altro.
Però eravamo
tanto, speriamo, sì.
Ai tempi della scuola eravamo abituati a temperature ben più basse, no?
Sì, temperature ben più basse, e io spero che nelle aule però siano decenti, perché in giro per l'Italia la ripresa dopo le vacanze, adesso molti lamentano che i riscaldamenti vengano tenuti troppo bassi, soprattutto quando si rientra dai weekend, perché giustamente vengono spenti, però è chiaro che è un problema di spesa per i comuni, per la provincia, quello del riscaldamento delle scuole, non è da poco conto, proprio letteralmente.
E allora vediamo di ripartire con le nostre materie scolastiche. E ripartiamo perché qualcosa noi volevamo trattare già la scorsa puntata, non ci siamo riusciti, eravamo all'inizio del 24, tutto sommato lo siamo ancora. Tra tante novità per la scuola, prof?
Sì, ce ne sono, anche se sono novità per il momento a parole. Io sai, sono sempre molto sospettosa, diventata, aspetto di vedere i fatti. Comunque una grossa novità è quella della ulteriore riforma degli istituti professionali, che adesso erano diventati da un pezzo di 5 anni, poi gli sono state tolte molte delle materie pratiche, e purtroppo questo ha snaturato la stessa essenza degli istituti professionali, e adesso subiscono un'ulteriore riforma, nel senso che sperimentalmente possono partire dei professionali che durano 4 anni invece di 5, o invece di 3 come erano prima, insomma. Speriamo. Sperimentalmente le scuole che vogliono aderire hanno tempo, mi pare, fino al 24 di gennaio di aderire e fare la loro proposta, e questi professionali nuovi dovrebbero essere più collegati al mondo del lavoro e agli ITSS, cioè quei 2 anni post diploma che esistono anche adesso, che in Germania sono molto diffusi e che vengono svolti in parte come docenti da persone del mondo del lavoro o delle professioni, e anche hanno ore parecchie di stage e parecchie ore di attività pratica. Beh, vediamo, questo è un tentativo di riavvicinare il famoso mondo del lavoro alla scuola, con tutto quello che c'è di buono e di cattivo.
Allora,
altra novità è il liceo Made in Italy, anche quello dovrebbe partire con l'anno prossimo, quindi iscrizioni adesso, anche per questo candidature entro il 24 gennaio. Da notare che le iscrizioni si aprono il 18 di gennaio, quindi come faranno i ragazzi a scegliere una cosa che ancora non esiste, di cui non si, ma insomma, speriamo bene, ecco, queste sono già 2 novità.
Poi c'è il dimensionamento, questa è interessante, no?
È interessante, è una cosa che ci ha fatto piangere negli anni scorsi in provincia e nel Veneto, e adesso cade su tutta Italia, diciamo. Noi siamo stati dei precursori. Dimensionamento vuol dire rivedere la geografia degli istituti scolastici e ridisegnarla in maniera da risparmiare, che vuol dire togliere non delle sedi fisiche di dove si svolgono le lezioni, ma togliere le sedi diciamo legali delle scuole, quelle dove ci sta la segreteria e il dirigente scolastico. E ne vogliono togliere 900 in 3 anni in tutta Italia.
300 l'anno?
Sono
300 l'anno,
sì,
sono tante.
Esatto, in media 300 l'anno, si tratta di una botta iniziale più forte. Sono tante perché le scuole, cioè gli istituti scolastici in Italia, sono circa 7.500-8.000, quindi è tanto.
Nel Veneto?
Nel Veneto ne partiranno solo 32. E l'assessore Donazan dice... perché noi siamo stati bravi, noi li abbiamo tagliati prima, grazie tante, e potevamo aspettare fino ad adesso, allora vuol dire tagliare. E per le zone di montagna è previsto un numero ridotto per avere l'autonomia delle scuole, cioè basterebbero 400 alunni, per invece le scuole di città o di zone non disagiate sono 900, però io ho notizia che hanno tagliato facendo anche scuole di 1.200, 1.500, anche 2.000 alunni. E questo rende la gestione per un dirigente scolastico impossibile, cioè sta in ufficio e basta così burocratico. Ah, ci vogliono dei direttori didattici, si spera che. L'insegnamento vada bene, tra l'altro, viene salvato, grazie ai tagli che sono stati fatti prima e non dopo, l'Istituto Comprensivo di Forno di Zoldo, che di alunni ne ha 167, mi pare, di cose di questo genere. 160.
E come ha fatto a salvarsi?
Ma io ho sentito, l'ho visto anche sui giornali, l'avevi visto anche tu e anche gli ascoltatori, che c'era stata una mobilitazione, avrebbe dovuto venire aggregato a Longarone. E invece sono riusciti a mantenerlo autonomo. Evidentemente ha potuto di più la spinta dal basso, mentre ti ricordi quando cercavamo di mantenere le scuole qua nella Gordina, cioè le scuole e gli istituti?
Certo.
E è stata fatta anche una grossa manifestazione, raccolto un mucchio di firme, eccetera. Parliamo di quasi 20 anni fa, direi. E qui non ci è riusciti. Lì sì, beh, bravi, non è che siamo gelosi o invidiosi, dico solo che sono stati bravi. Perché in effetti le scuole di Zoldo sono, se quella valle, come del resto la nostra, si interrompe la strada, le scuole di Zoldo sono isolate.
Certo.
E quindi il fatto che abbiano una sede in loco, eccetera, è importante.
Però il ministro Valditara ha detto giusto, la colpa è tutta degli italiani, prof, solo degli italiani.
Eh sì, perché ha detto sono gli italiani che non fanno figli, cosa volete che ci faccia io, cosa volete da me? Vabbè, gli italiani non fanno figli, ma allora, signor Ministro, almeno mantenga costante l'organico, cioè anche se diminuiscono gli alunni, se la spesa per la scuola lasciamo che continui ad essere quella, anzi la aumentiamo un pochino gli investimenti per via che c'è l'inflazione, usiamo quelle risorse di organico, cioè di docenti, eccetera, in più per fare scuola di qualità migliore. Togliamo le classi pollaio, diamo delle classi in deroga, cioè con numeri più bassi di quelli che sono quelli minimi previsti alle scuole di montagna disagiate, facciamo più recuperi, facciamo più tempo pieno, non approfittiamo del fatto che ci sono meno figli, perché sarà una grossissima botta nel giro di 20 anni, è già cominciata comunque il calo demografico, non solo qui, ma in tutta Italia, sì, perché non facciamo più figli, ma poi non li facciamo perché le scuole non ci sono o non sono vicine a casa, c'è anche quello.
Beh, insomma, staremo a vedere se queste 6.727 classi in deroga ci saranno per davvero o se è la solita promessa.
Esatto, sì, staremo a vedere, speriamo che queste classi in deroga non vengano date così a chi chiede con più forza, ma a chi chiede con più ragione, cioè si stabiliscano dei criteri per cui dare le classi in deroga. Giustissimo che abbia la deroga l'Istituto di Forno di Zoldo per le sue situazioni geografiche, giustissimo che abbia una deroga o una classe di Arabba per la sua situazione geografica, oppure delle classi delle scuole superiori della Gordino per la loro situazione geografica, perché se la Gordino si interrompe i ragazzi a scuola non ci vanno più. Quindi speriamo bene.
Tra le novità del ministro Valditara c'è anche quella dei tutor, degli orientatori, per quanto riguarda i 3 anni delle superiori. Allora pare ne abbia incaricati un po'.
Sì, ne ha incaricati un po', aveva fatto un bando per chi voleva concorrere, questa gente ha concorso, ha fatto un corso di 20 ore online e adesso sono diventati ufficialmente tutor e orientatori, ne ha incaricato il 98% di quelli necessari, e ne è necessario uno, secondo le regole che ha stabilito, ogni 30-50 alunni alle scuole superiori di terza, quarta e quinta. Cosa fanno queste persone? Hanno 30 ore a disposizione in tutto l'anno per seguire questi 30-50 ragazzi, quindi vuol dire per ben che vada un'ora a testa, e seguirli nella loro futura scelta di cosa faranno dopo la scuola superiore, oppure per farli da tutor, nel senso di consigliarli, incoraggiarli, eccetera, nelle difficoltà che incontrano. Ora, se un ragazzo alle superiori incontra difficoltà, li incontra soprattutto nel biennio, non nel triennio. Nel biennio perché c'è dimostrato dalle percentuali di bocciati che ci sono, quantomeno. Sono il 10% dei ragazzini di prima superiore che vengono bocciati ed è lì che si costruisce la dispersione scolastica, non nel triennio. Se arrivano in terzo, poi in genere finiscono. La dispersione in prima e seconda. Allora, prima i tutor io ci avrei messi sinceramente in prima ad aiutare i ragazzi. E poi ovviamente un'ora a testa in tutto l'anno anche frazionata in 2 mezz'ore, non so quanto possa aiutare. C'è chi dice invece che spendere questi soldi per creare queste nuove figure, diamoli invece ai loro docenti di classe, al coordinatore di classe, che impieghi più tempo, abbia delle ore in più, che già li conosci i ragazzi, per starli dietro. E non formiamoli con 20 ore online, perché è delicatissima la questione di seguire un adolescente in crisi scolastica e personale. Altro che 20 ore di corso online. Comunque, quando si dice meglio che niente, certe volte sarebbe piuttosto che meglio che niente fare qualcosa di meglio con quel poco che si ha.
Come cambiano i tempi? Perché 40 anni fa Edoardo Bennato cantava Zero in condotta ed era stato abbastanza ottimista, cioè i problemi iniziavano con lo zero in condotta, no. Iniziano con il 6, perché col 5 bocciati, col 6, cara prof, si va a settembre, però mi scusi, dove vado a fare i corsi di riparazione? Da chi? Dal parroco? Non so.
No, in teoria dovrebbero essere le scuole a instaurare i corsi di recupero. Questi sarebbero per quelli che si sono comportati male, evidentemente, non per quelli che fanno difficoltà a studiare. Allora forse è una punizione mandarli a settembre più che un aiuto nel recupero. È una punizione perché così devi studiare anche d'estate, magari pagarti i ripetitori perché altrimenti ti dimentichi tutto e presentarti a settembre. Io spero che non venga utilizzata questa modalità, cioè è che se uno si merita un brutto voto in condotta venga recuperato in altre maniere, venga punito in altre maniere. In effetti c'è che invece delle sospensioni, fino a quelle che sarebbe una sospensione di fino a 2 giorni, farà delle attività didattiche, non me le precisate, sempre le superiori. Invece per chi fa è colpevole di qualcosa per cui sarebbe necessaria una sospensione superiore di 2 giorni, farà dei lavori socialmente utili. Ecco, questa è la maniera corretta. Ovviamente senza indispettire gli alunni, ma coinvolgendoli in qualcosa in cui credano e si rendano conto che è meglio fare qualcosa per gli altri piuttosto che contro gli altri o contro i muri della scuola.
Senta, abbiamo parlato per anni delle famose selezioni per quanto riguarda la medicina. È cambiato qualche cosa? Sono cambiate le modalità? Stiamo andando verso il meglio?
E stiamo andando verso il diversamente, il diverso, non so quanto meglio sia, comunque cambiano i test di medicina, però si sono dimenticati di quelli che i test di medicina li avevano fatti in anticipo l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso avevano avuto la giusta bella idea di aprire i test d'ingresso all'università anche ai ragazzi che erano in quarta, e c'è stato chi li ha fatti, che è stato tra virgolette promosso, cioè ha avuto in graduatoria un posto sufficiente ad entrare alle facoltà universitarie numero chiuso, ma non poteva entrarci perché era in quarta, non in quinta. Quindi quest'anno doveva farsi la quinta e dopo utilizzare il bonus che si era guadagnato per entrare l'anno prossimo dove aveva chiesto di andare. Si sono dimenticati dell'esistenza di questi dovranno rifare di nuovo le prove, tanto per dire come funzionano le cose. Sì, si parla di cambiare, rimanere sempre sui test a crocetta, eccetera, perché i ragazzi sono tanti, ma cambiare il tipo di argomenti che vengono messi in questi test, forse metterli più affini alle materie che vanno a studiare e vediamo cosa faranno, perché ancora non è stato precisato, si sa solo che cambiano e saranno comunque fatti in primavera. Speriamo si ricordino intanto di recuperare anche quelli che erano già stati promossi, perché oltretutto se uno riesce a superare il test quando è ancora in quarta vuol dire che è bravo. Mm-hmm. E allora sfrutta questa gente brava, mandali avanti. Vabbè, no comment.
Lei sicuramente o da insegnante o da dirigente, non lo so, comunque ha sicuramente vissuto quella che è stata l'istituzione degli organi collegiali, perché parliamo di solo 50 anni fa, tutto sommato. Allora, com'è andata?
Com'è andata? È andata che gli organi collegiali, tanto per dare un nome più concreto che ci capiamo meglio, sono il consiglio di classe, il consiglio d'istituto, c'era anche il consiglio di distretto, eccetera, sono cioè quegli organi che erano stati istituiti nel 1974, cioè 50 anni fa, per far entrare nel governo della scuola anche genitori, studenti e docenti. Prima le scuole erano rette da dei consigli di presidenza, una specie di consiglio di amministrazione dove c'era dentro il preside, il segretario, qualche maggiorente locale e erano loro che decidevano sui bilanci, sulle regole, su come spendere i soldi, eccetera. Poi, in seguito a tutti i movimenti che c'erano stati nel 68, che evidentemente qualcosa di buono hanno portato, era stato istituiti questi organi in cui al consiglio di classe, come sanno tutti i genitori, partecipano anche i genitori che eleggono i loro rappresentanti, e per i ragazzi alle superiori. Poi il consiglio d'istituto rappresenta tutti i genitori, i docenti, gli alunni e il personale non docente di quella scuola, e prende le decisioni di indirizzo e decide come spendere i soldi. Non è più il preside con due o tre persone, ma è un consesso di 15-20 a seconda della grandezza della scuola. Come è andata a finire? È andata a finire che, partiamo dall'alto, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, anche quello elettivo, l'ultima cosa che ha fatto è stato dire di no a questa riforma dei professionali, elencandone tutti i difetti, e nonostante questo parere negativo, citando il parere negativo, il governo ha approvato la riforma. Il Consiglio Scolastico Provinciale, che io sappia, non si riunisce più. Quello di distretto è stato chiuso, il suo patrimonio dato a non so chi. I consigli d'istituto, se si riesce a raccattare il 10% di genitori e alunni che vadano a votare, è tanto, e è diventato abbastanza un organo burocratico dove si discutono questioni di lana caprina oppure dove si fanno le gite, ma non credo che vengano molto coinvolti a vedere la mission o la vision di quella scuola. I consigli di classe sono diventati legati, anche questi con pochissima gente che va a votarli, legati a quelle chat di classe che il rappresentante di classe istituisce e con cui dovrebbe raccogliere le opinioni, invece vengono fuori delle chiacchiere pazzesche. Insomma, avrebbero bisogno di una rinfrescata questi organi collegiali, di venire richiamati alle loro diciamo obiettivi primitivi, quelli per cui erano stati creati, cioè la partecipazione, la democrazia, eccetera, perché come siamo sfiduciati nella politica in generale e andiamo poco a votare, figuriamoci per questi organi qua, se andiamo a votare li sentiamo nostri. Quindi avrebbero bisogno di un po' di vernice nuova.
Senta, lei è per la disconnessione o per i compiti a casa?
Io sono per i compiti a casa, ma non dati alle 9 di sera sul registro elettronico o sulla chat di classe o di classroom per il giorno dopo. Non è possibile. Cioè, tra l'altro, chi fa questa sciocchezza di dare i compiti alle 9 di sera, dopo che sa che è illogico per chiunque, non si rende conto che quando manda il messaggino c'è anche l'ora, per cui viene smagato, tra virgolette. Non può dire che il professore che manda i compiti alle 9 di sera per il giorno dopo, non può dire ma ve li avevo dati 3 giorni fa, non li avete fatti. Comunque ci sono casi in cui questo è successo e i ragazzini si sono pure presi una nota se non li hanno fatti per il giorno dopo. Diritto alla disconnessione sì, per tutti, da chi lavora in ufficio a chi anche va a scuola. Diritto alla disconnessione, i compiti non si danno alle 9 di sera per il giorno dopo. Dai, no.
Perché questa sì, è una generazione strana. Se avessero vissuto la nostra, sapevano che dopo il carosello Zacchettes andava tutti a letto.
Sì, ma è assurdo.
Dopo, cioè, carosello, dopo il carosello anche lei sì, mandava le figlie sì, a letto.
Ma certo, ma mi ricordo che ai miei tempi, come carosello c'era già quando io ero piccina, andavo anch'io a letto.
Ma certo,
carosello.
Ma certo.
E i compiti, no, non si portava assolutamente
quindi
il libro.
Bisogna ricordare a questi nuovi insegnanti che l'era del carosello non è mai finita.
Sì, sarebbe proprio una bella cosa.
Ciò che è finito è invece nel tempo a disposizione per noi, per la prof.
Ma penso. Vabbè, abbiamo cioccolato abbastanza.
Ci risentiamo tra una settimana.
D'accordo, grazie ancora a te e a chi ci ha ascoltato.